Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
Picozzi Sottone.
Tu sei Sottone del tuo cane, secondo me, vero?
Quali dei due? Avendone ereditato un secondo.
Quindi peggio ancora, sei bisottone.
Ha cambiato gli occhiali.
Questi sono quelli da vista oramai, per cui non...
Massimo, sai chi sembri con quegli occhiali?
Sì.
Incredibilmente, qua.
Il nonno di Harry Potter.
No, Sigmund Freud.
È vero.
Sei tanto... Aspetta che ti faccio una foto.
Ti droghi come lui?
Certamente.
Sì.
L'unica cosa che non faccio è che, sì, ahimè, è stata per lui una passione mortale il sigaro.
Ah sì?
Sì, perché lui... passione mortale perché alla fine della sua vita non breve, a un certo punto ha sviluppato un tumore del cavo orale, della mandibola. Ah. E siamo nei primi decenni del Novecento, e quindi l'intervento di chirurgia per rimuovere la mandibola non era delle cose meno dolorose.
Mi immagino.
Posso dire? Sì? La nuova foto profilo di tutti i tuoi social t'ho fatto.
Manda. Guarda lì, Sigmund.
Freud.
Ma tu sei freudiano? Tu hai studiato?
Io ho fatto un'analisi personale lacaniano.
Ah, Lacan. Conosco bene Lacan. A me piacciono molto Lacan e Chaka Khan, sono i miei preferiti.
Che poi naturalmente si rifà alle teorie freudiane, ma c'è quello che mi rende fortunato di questi tempi è che un personaggio lacaniano, un docente lacaniano, è forse tra i psicanalisti, psichiatri
Massimo
più apprezzati. Per cui
parli di
ma
lui,
perché
no?
Fanno a botte tra loro? Cioè, nel senso che un lacaniano dice che l'altro...
Beh, ma questa
tra loro,
è
sì,
probabilmente
dicono
già...
No,
già legata all'origine della psicanalisi al fatto che tutti pensavano di essere figli e non figliastri, ma già Freud all'epoca aveva due allievi prediletti, per così dire, Jung e Adler, e già lì ci fu battaglia
divisione
tra junghiani, adleriani, freudiani.
Certo.
E poi naturalmente devo dire che peraltro adesso purtroppo la disciplina è meno brillante e vivace di un tempo, perché sommersa dalle neuroscienze adesso sembra che tutto siano neuroni trasmettitori, nulla esperienza.
Quindi più chimica che cultura, sì, diciamo.
E soprattutto più un approccio cognitivo-comportamentale teso
terapia
a...
Terapia breve.
Breve.
Certo.
Ma quindi è un bel casino per uno come te che è studiato come medico, ha fatto un medico psichiatra, ma poi ha un lato... degli studi psicologici notevoli, cioè
perché... sì, io sono uno psicoterapeuta, appunto. Comunque
devi essere...
sì, dopo aver fatto, subito analisi per anni, devi per forza essere iscritto un albo per poter esercitare come,
certo,
psicoterapeuta, per cui non è detto che uno psicologo o uno psichiatra siano anche psicoterapeuta.
Se ve lo siete perso, c'è un video molto bello dove psicanalizzi Maccio Capatonda,
che finalmente l'hanno messo online intero.
Dove lo si trova? Su YouTube?
Su YouTube. Okay. Il festival della creatività, si chiama IF, come se in inglese.
Sappiamo bene cos'è perché ci abbiamo presentato una cosa, ti ricordi?
Sì. Sì.
E lì è stato assolutamente divertente, ma non per il fatto che è stata una recita, cioè effettivamente Maccio si è sdraiato sul lettino e rispondeva in maniera serissima a domande serissime.
Ma infatti, adesso che sappiamo che tu sei così, devi analizzare anche noi.
Non puoi,
come siamo malati noi.
Non puoi, perché c'è un rapporto di amicizia, di confidenza.
Sì. Però lui un'idea se l'è fatta, soprattutto nei tuoi confronti, cioè io...
Sorvoliamo su questa cosa.
Scusa, ma io sono più matto di lui o lui è più matto di me?
Siamo matti in modo diverso, se posso
ma
dire.
Siete due ossessivo compulsivi,
sì,
in maniera
doccati,
differente.
due doccati,
per cui alla vostra maniera assolutamente. Ognuno ha i suoi attù.
Va bene, allora oggi appunto parliamo di questioni più attinenti proprio alla sfera psichiatrica.
Ma sì, perché parliamo poi di uno dei casi in cui alla fine, per una serie di reati, fu riconosciuta la totale incapacità di intendere e volere, che è uno dei casi rarissimi, ha fatto uno scalpore mediatico negli anni 70 negli Stati Uniti. E devo dirvi subito che questo caso ha poi dato il là per una biografia fatta dall'autore di questo problema, che ha un titolo che che secondo me è strepitoso, parlando di personalità multiple. Il titolo è una stanza piena di gente.
Bellissimo.
Che è, secondo me, uno di quei titoli che evocano tutto. Per cui oggi direi che raccontiamo appunto il disturbo dissociativo dell'identità, quello che una volta si chiamava personalità multipla.
Dissociativo
multiple.
Perché vuol dire che ti sposti da una identità
ti
con
dissoci
un'altra.
Vuol dire che prendi le distanze,
da...
con personalità dominanti, altre sottomesse, altre
ma
che
ognuno di noi ne ha diverse?
Non si può saperlo. Tenete conto anche che se non l'avete
ma
visto...
Ma è un segreto? In che senso?
Se non l'avete visto c'è un passaggio di un film famoso che si chiama Schegge di paura con Richard Gere e John Cusack.
Bellissimo.
In cui John Cusack fa il ragazzino primo all'esordio cinematografico, fa il ragazzino dissociato, c'è cioè un momento in cui si dissocia che è fantastico.
Comunque
fantastico.
Tony, non vi preoccupate.
Voi due, noi due, noi
no,
tre,
ti do
noi
del voi per rispetto.
Non avevo capito.
Comunque c'era il mio amico Fabrizio che saluto, che diceva di un altro nostro amico: ma quelle sono sette loro, cioè sono sette.
dentro sono sette.
Quando io mi lamentavo, cioè,
Billy Milligan è arrivato a 24.
24 identità.
Che è il caso di oggi.
Che è il caso di
ben definite.
Assolutamente. Poi vi dirò anche, tratto dal libro, appunto, le descrizioni di alcuni di queste persone.
Un gruppo di gente, una comitiva. Prima parte della scheda.
I manuali di psichiatria riportano che il disturbo dissociativo dell'identità è legato alla presenza di due o più stati di personalità distinti, ciascuno con i suoi modi di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti di se stesso e dell'ambiente. Almeno due di queste identità assumono in modo periodico il controllo del comportamento della persona e ognuna di loro, quando presente, non ha assolutamente coscienza dell'altra. Sintomo tipico del disturbo è l'amnesia, l'incapacità di ricordare informazioni importanti non per una banale tendenza alla dimenticanza. Chi ha un disturbo dissociativo vive in una situazione di disagio e ha grosse difficoltà nella vita personale e sociale, e non c'entrano l'abuso di sostanze o malattie neurologiche come l'epilessia. Se non curato, tende a diventare cronico e può portare alla depressione grave. Quando gli stati di personalità alternativi non vengono osservati direttamente, la malattia può essere identificata da due gruppi di sintomi. Ma come riconoscere il problema? Molti raccontano la sensazione di sentirsi improvvisamente gli osservatori di se stessi. Possono affiorare all'improvviso forti emozioni, impulsi, ma anche discorsi o altre azioni senza un senso di controllo. Tutte cose che sono successe a Billy Milligan. Il caso giudiziario più famoso di un disturbo dissociativo di personalità.
Sempre un cerchio che si chiude nei nostri discorsi apparentemente folli. Abbiamo cominciato parlando della Monstera e abbiamo messo The Monster di Eminem featuring Rihanna, Eminem protagonista anche dell'halftime show del Super Bowl, e canzone che ci sembrava abbastanza attinente al discorso di oggi, che riguarda appunto le personalità multiple.
Chi era costui?
Ma costui?
O chi è costui?
Prima di arrivare a Billy Milligan, sì, di cui parleremo oggi, ci sono stati altri casi famosi di disturbi dissociativi. Forse il più famoso è stato quello di un certo Kenneth Bianchi, che in coppia con Angelo Buono, che era suo cugino, hanno fatto una delle coppie di serial killer più terribili e prolifici. Una volta arrestate, a un certo punto la linea difensiva è stata: cerchiamo qualcosa che li faccia passare per matti. E nei tribunali americani, molto più che in quelli italiani, le due grandi patologie che fanno passare per matti sono la personalità multipla e l'amnesia.
Cioè, perché per personalità multipla, a questo punto, un avvocato difensore dice: non è lui, ma è stato in quel momento di pazzia l'altra persona che ha dentro, che è il
cattivo.
Diciamo
che essere frammentati in più personalità che non si parlano, non si riconoscono e prendono il sopravvento volta a volta significa che tu non hai un'identità. E non avendo una fusione, un'identità, non può essere chiamato a rispondere di nulla, perché in realtà non hai mai la piena consapevolezza di quello che sei.
E anche per gli investigatori diventa difficile interrogare.
Sì, attenzione, però, stiamo parlando dei casi di una rarità talmente estrema che allora che l'avvocato ci provi a dire non si ricorda, quindi vuol dire. Ci hanno provato anche con la signora Franzoni a Cogne a dire che aveva un'amnesia dissociativa, cioè lei non si ricordava assolutamente assolutamente nulla, per cui numero uno chiediamo venga assolta perché non è stata lei, in subordine chiediamo che sia riconosciuta incapace di intendere e volere perché non si ricorda, non ha ricordi. L'hanno sottoposta a un test che si chiama IAT, che è l'Implicit Association Test, in cui tu vieni sottoposto a degli stimoli con uno schermo di un computer e in maniera molto rapida devi associare lo stimolo che vedi al computer con una lettera, un tasto schiacciato, e questo bypassa qualunque controllo razionale perché è talmente immediato, e hanno scoperto che nella donna, nella signora, non c'era traccia di ricordo. Naturalmente però la validazione di questo test è quel che è, e quindi poi, però queste cose sono cose che genericamente chi ci ascolta o la popolazione in generale non conosce, cioè si punta sempre ad avere l'incapacità di intendere e volere, non significa che la si ottiene, anzi quasi mai si porta a casa un vizio di mente parziale o totale. Tenete conto che con il vizio di mente totale tu sieni prosciolto. Se poi sei pericoloso vai in manicomio criminale. Con il vizio parzialmente, con la capacità limitata, tu hai diritto a un terzo di sconto di pena, quindi vuol dire che su 30 anni per omicidio 10 anni vengono cancellati. Quando tu punti ad avere l'infermità di mente, spesso e volentieri sai che non ci sono gli estremi per averla, ma che comunque tu avrai instillato il dubbio di una fragilità che verrà recuperato come disagio psicologico, come attenuante. E anche qui nel calcolo della pena potrà non sembrare giusto, ma nel calcolo di una pena le attenuanti possono toglierti 10 anni di carcere.
Ammazza, quindi per un avvocato è tanta roba.
Quindi tu fate in conto, ad esempio, che si stia parlando di un omicidio che si è meritato 30 anni di sentenza, a questo punto la persona viene giudicata capace, ma la sua fragilità viene recuperata nell'attenuante, risultato da 30-20. Quindi molto spesso questo tema della incapacità viene stressato, ma è proprio, fa parte di una strategia. Vi dicevo di Kenneth Bianchi. Kenneth Bianchi lì è stato un capolavoro della pubblica accusa. A un certo punto, sapendo che il detenuto, il serial killer, stava andando a cercare un escamotage per passare per scemo, a un certo punto il procuratore ad alta voce, mentre parlava con un collega, si è fatto scappare: ma guardate che per avere un vero disturbo di personalità multipla non puoi averne soltanto due di personalità, devi averne almeno tre.
E lui ne ha aggiunto una.
E il giorno dopo a questo punto gli hanno detto: adesso ragazzo mio, o confessi e ci fai trovare tutti i corpi delle tue vittime, o se no finisci sulla sedia elettrica sparata.
Lui di colpo, finite di tutti colpo, e tre sulla sedia elettrica.
Di colpo ha licenziato gli altri due.
Si sono fuse e armonizzate in maniera.
Fermiamoci
ideale.
Qui, ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano. Anzi, direttamente con la terza parte di
CSI Milano. Torna tra poco sulla scena del crimine.
Lunghissimo.
Senti, piccola errata corrige. Prima tu avevi detto che nel film Scheggio di paura c'era...
Chi dicevi? John
Cusack. No, c'è Edward Norton.
Ma io li confondo sempre, si assomigliano un po'.
No.
Dici sono biondini.
No, ma va. John Cusack è moro. No.
Non
si assomiglia, secondo me non si assomiglia. Anyway, torniamo a noi.
Io direi di andare con la seconda parte della scheda, che così vediamo un po' di entrare nella storia di Millingham, che poi vi ho promesso che vi leggerò le caratteristiche delle sue personalità.
Ok, ripercorriamo la sua storia.
A ripercorrere la sua storia si scopre che i sintomi di un disturbo dissociativo dell'identità Billy li mostra già a 4 anni, quando emerge la sua prima personalità. Ma il vero punto di svolta arriva a 9 anni, quando la sua fragilità incontra la violenza di un patrigno e la sua mente si frantuma in 24 diversi caratteri. Di nessuno il bimbo ha consapevolezza. Lui sa solo che gli capita di sentire delle voci e di avere dei vuoti di memoria. Gli adulti però non credono che stia male, ma solo che stia cercando di attirare l'attenzione. Così, quando lo trovano che vaga senza coscienza per le strade vicine alla scuola, decidono di sospenderlo. La prima diagnosi arriva quando compie 15 anni e lo ricoverano in un ospedale neuropsichiatrico, dove un medico ci capisce poco, ma lo etichetta lo stesso come un nevrotico isterico. Insomma, un simulatore. A peggiorare le cose ci si mette anche sua madre, che dopo 3 mesi di ricovero pretende sia dimesso, anche se con l'obbligo di continuare le cure a casa. Non è una bella idea, perché Billy è sempre più confuso e quando gli capitano momenti di lucidità non riesce a fare a meno di pensare al suicidio. Ci prova a 16 anni salendo sul tetto della scuola e minacciando di gettarsi. A salvarlo non è un poliziotto, un vigile del fuoco, un amico, ma un certo Regan, una delle sue tante personalità che prende il controllo della situazione proprio in quel momento decisivo. Da lì in poi e per 7 anni le sue personalità dominanti lo tengono in uno stato di parziale incoscienza, impedendogli di tentare gesti estremi. Definitivamente espulso da scuola, riesce ad arruolarsi in marina, dove però regge solo un mese prima di essere congedato.
E via.
Sì, diciamo che la storia ne abbiamo accennato, ma entrando nel dettaglio della sua storia di bambino piccolo è ancor più terribile, nel senso che lui ha un padre che fa l'artista, per modo di dire, è soggetto a sbalzi d'umore, a eccessi alcolici, che quando ha 2 anni tenta di suicidarsi, il papà, quando il nostro bimbo ha 2 anni, e cerca di suicidarsi, lo fa, mi pare, con un cocktail di farmaci e alcol. Non ci riesce, però ci riprova 2 anni dopo, quando il nostro bimbo ha appunto 4 anni e si uccide con i gas di scarico della propria auto. Per cui questo bimbo di 4 anni si ritrova con un padre, a parte con i cromosomi di un padre alcolista e depresso, ma si ritrova con una mamma che prende su lui, e mi pare che avesse una sorellina, un fratellino, si fa una nuova vita e naturalmente finisce nelle mani di un abusante. Cioè questo bimbino a 6, 7, 8 anni viene aggredito, violentato ripetutamente dal patrigno, e a questo punto naturalmente la sua mente, per non schizzar fuori e non distruggersi completamente, decide di creare delle personalità multiple appunto che lo possano proteggere. Cioè frammenta la realtà e la realtà frammentata diventa...
Quindi, come dire, piuttosto che affrontare quella cosa gigantesca che lo potrebbe distruggere... Sì. Cerca aiuto altri se stessi, diciamo.
In altri mondi abitati da altri se stessi, quindi questo diciamo che lo protegge abbastanza, fino a quando però appunto a livello scolastico lo scambiano per un simulatore e non per un malato grave, gli appioppano una diagnosi che è un disturbo narcisistico, che quindi il narcisista per definizione è quello che si deve esibire, deve fare scena, quindi le sue personalità multiple vengono limitate a questo, e però poi a un certo punto comincia a commettere i primi reati, commette delle rapine a mano armata, aggredisce delle persone che trova nelle piazzole di sosta davanti a questi drugstore, e per questo poi viene identificato, anche perché naturalmente non possiamo certo immaginare sia stato un criminale determinato, incallito, con questa frammentazione di personalità lasciava indizi ovunque. E durante appunto questi primi interrogatori, la linea difensiva per queste rapine a mano armata, perché poi lui verrà invece accusato di qualcosa di molto più grave, quello di aver aggredito e violentato 3 studentesse americane, mentre si elabora la linea difensiva, salta fuori che ogni tanto questo non c'è. Ci sono momenti di vuoti, naturalmente non ipotizzano gli avvocati subito un disturbo multiplo di identità, però chiedono evidentemente subito un consulto psichiatrico e si scopre appunto che c'è dietro questa forma.
Siamo pronti per la seconda parte?
Per il disco.
Quindi mettiamo una canzone.
Sì,
così quelli con i furgoni scaricano,
anche perché
quelli in banca finiscono di pagare, quelli alle poste in fila, e poi...
Vi anticipo naturalmente che voi tutti sarete soggetti a un bias, perché stiamo parlando, cioè a una trappola, stiamo parlando dall'inizio della puntata di personalità multiple, e se io vi chiedessi ma multiple dello stesso sesso, voi indicativamente mi direste di sì, e invece no, perché il nostro Billy si dissociava anche in figure femminili.
Insomma, non si faceva mancare niente.
In bambine, ok. Questo non lo so, però se proprio dovessi farlo, almeno è più creativo. Cioè, perché devo stare sempre con altre persone, tutte maschie, che siano...
Ma in animali no.
Anche femminili e più
No, questo però vi rende conto della gravità della forma, perché se tu ti dissoci, oltretutto anche salti il genere, significa che, ragazzo mio, problemi ne hai tanti.
Chiuderei con un bellissimo messaggio.
Va bene.
Anch'io soffrivo di disturbo dissociativo di personalità, poi
siamo guariti.
Lo scrive un ascoltatore. A tra poco!
CSI Milano.
ultima parte di CSI Milano di oggi, un caso che
sta
intrigando molto gli ascoltatori. Molti ci citano anche Split, che è un altro film che si...
Si è ispirato alla storia di Billy Milligan. Oltretutto, notizie davano per certa una traduzione cinematografica abbastanza recente, cioè se ne è parlato nel 2020, con protagonista al posto di Billy Milligan Leonardo DiCaprio, che avrebbe dovuto realizzarlo, non so, tutto si è poi bloccato, può essere anche che sia bloccato con il Covid, però noi abbiamo lasciato il nostro con una serie di rapine, di aggressioni a tre fanciulle. Durante la difesa sono emerse questi disturbi di personalità multipli che hanno condotto la difesa a chiedere il riconoscimento dell'infermità, il ricovero dentro o fuori i manicomi. Andrei con l'ultima parte della scheda che poi mi permetterà appunto di arrivare a raccontarvi delle personalità. Ah, naturalmente poi il finale è un lieto fine, nel senso che poi
non era una trappola, ma hai detto prima.
No, nel senso che alla fine lui riesce bene o male, attraverso cure mirate, psicoterapia e farmaci, a ricomporsi, e nel 1991 viene dichiarato tutto sommato guarito e addirittura mette su una casa di produzione.
Allora andiamo con la scheda? Sì, aspetta. No, sei sicuro? Sì, andiamo. No,
andiamo
forse
con la scheda.
Scopano duro.
A Billy, con le tre studentesse, va decisamente bene, tanto da evitare la condanna. Ma gli resta da scontare la pena per le aggressioni e per la rapina alla farmacia. Per questa, deve poi rispondere dell'aggravante della detenzione di un'arma, una delle clausole prescritte dalla concessione della libertà vigilata. Ai suoi avvocati non resta che una strada per difenderlo, quella di appellarsi nuovamente all'infermità mentale. Peccato che la tensione per il nuovo processo, la pressione dei media e l'emergere di altre accuse di aggressione gettino Billy in un profondo stato di depressione, spingendolo a fare la cosa che meglio gli riesce nei momenti di crisi: dissociarsi in tanti pezzi di personalità. Tenta di suicidarsi, poi di fuggire, e allora non basta più un ospedale psichiatrico. Il 4 ottobre 1979 si aprono per lui le porte di un manicomio criminale di massima sicurezza, il Lima State Hospital for the Criminally Insane. Qui la diagnosi dei medici è ben più pesante da quella di disturbo isterico, ma altrettanto sbagliata. Ora si parla di schizofrenia pseudosociopatica con episodi dissociativi. La nuova terapia, invece di aiutarlo, aggrava la sua malattia portandolo alla definitiva disgregazione delle identità. E non è il solo problema, perché dietro le sbarre viene preso di mira dagli altri detenuti, umiliato e picchiato.
Picchiato.
Oh, montata da Dio,
tra l'altro, no, ma tra l'altro quando uno lo picchia è rissa, sì, perché sono
in tanti. Certo, sì, c'è qualcuno, no, che
chiama il club, alla fine
è così.
Drammatizziamo, sì, ma è una storia molto,
allora,
molto
per chiunque volesse
seria
saperne di più. Daniel Case, Una stanza piena di gente, è uscito nel 2009 per l'editrice Nord. Secondo me si riesce ancora assolutamente a recuperare.
Titolo in effetti geniale, è Una stanza piena di gente, è bellissimo.
Allora, veniamo a parlare appunto, ecco, naturalmente abbiamo sentito nella scheda, sotto pressione il nostro si dissocia, viene ricoverato in alcuni manicomi psichiatrici, in case di correzione, appena la situazione si fa un pochino più grave viene spostato in strutture di massima sicurezza, cosa che naturalmente non gli permetterà di avere un'integrazione delle sue personalità, ma adesso viene il bello, perché ne dico almeno tre di personalità e capirete quanto profondo sia il disturbo. La prima è Arthur, 22 anni.
Lui dava dei nomi anche.
Arthur, 22 anni, londinese.
Ah, fantastico.
Conserva un forte accento britannico, è una delle personalità dominanti, è quella che assieme a Ragen decide a chi, secondo della situazione, deve emergere. Studia biologia e medicina, con un particolare interesse per l'ematologia. E qui viene la parte divertente, conosce la lingua araba che scrive e legge correttamente.
Però, scusami, per mettere in scena queste cose devi conoscerle.
Certamente. Però il problema è come diavolo possa
però
lui
diventa
conoscere
esorcista
e scrivere. Perché poi il problema è che questa è la seconda. La terza è Ragen Vadaskovicic, 23 anni, jugoslavo,
okay,
jugoslavo,
okay.
Definito il guardiano della rabbia, insieme a Arthur è una personalità dominante, un forte accento slavo, proprio di chi è cresciuto nell'Europa dell'Est e conosce benissimo la lingua serbo-croata.
Così.
Così. e questa è la seconda. Potremmo andare avanti all'infinito.
Scusa, ma lui le aveva studiate queste lingue veramente?
Allora
è indemoniato, è presente?
Difatti, il disturbo dissociativo e la possessione, tutto sommato, sono abbastanza simili. C'è poi quella che vi raccontavo, la Cristina, 3 anni, la bimba di 3 anni. Tenete conto che quando lui entrava in quel mood e si dissociava, anche i suoi pattern, cioè gli schemi elettroencefalografici, cambiavano completamente. Per cui anche questa registrazione delle onde cerebrali mostrava un tracciato tipico da bambino. E questa cosa volontariamente è assolutamente non simulabile. Christine, che 3 anni, veniva chiamata la bambina dell'angolo, perché a scuola veniva messo spesso nell'angolo per punizione. E qui ci sono evidentemente poi dei tratti assolutamente tristi. Poi c'erano una serie di personalità che venivano definite gli indesiderabili. C'erano quelle assolutamente criminali, mentre queste erano quelle un po' più colte ed evolute. Capisco assolutamente quanto sia stato difficile per gli psichiatri, perché poi alcuni di questi che l'avevano pensato e trattato come uno schizofrenico, gli hanno dato farmaci per la schizofrenia e questo ha peggiorato naturalmente il discorso della dissociazione. Il finale, ve l'ho già anticipato, è un buon finale con il nostro Billy Milligan, che alla fine riesce a ricomporsi sotto un'unica personalità, che ha accesso a questo punto anche agli altri, alle altre personalità, e quindi in qualche misura si ricompone quell'unità che era saltata per aria con le violenze subite da bambino.
Ma ci segnalano un The Crowded Room, che è proprio la stanza piena di gente, sì. tradotto in inglese, in realtà quella è la traduzione italiana di questo titolo originale. È una serie, anche è un film del 2017, sì, ma sì, anche una serie di Apple TV.
Sì,
tratta
sì,
proprio
sì,
da
sì,
quel
sì,
libro.
C'è l'attesa per questo botto, ma devo dire che DiCaprio ce lo vedo bene bene, perché naturalmente tutti lo ricorderemo,
schizofrenico
in Shutter Island.
Certo.
Che al di là del
non libro, puoi dire
di,
questa
non
cosa.
Spoilerare.
Questo è già uno spoiler, lo sai? Quello che hai fatto è già uno spoiler.
Ragazzi, perché nel momento che dici che lui...
Certo.
Comunque, riguardatevi e andatevi a leggere Dennis Lehane, che è l'autore di... così come l'autore di Mystic River. Cioè uno di quegli autori saccheggiati dalla cinematografia.
Altra super battuta di ascoltatore.
Sentiamo.
Marco dice: per fortuna che è guarito nel 91, altrimenti con il Covid avrebbe preso un sacco di denunce per assembramenti.
Ah certo. Va bene, abbiamo terminato, quindi grazie di essere stato
a
con
voi,
noi Picozzi. Ci sentiamo martedì prossimo e niente, consigli CSI Milano.
Ciao Massimo.
Ciao.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.